Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Perquisizioni in Campidoglio, a Roma, indagate 6 persone per un presunto giro di tangenti sugli appalti legati al Giubileo. Giorgia Meloni dalla conferenza sul clima di Baku, serve, dice, un approccio pragmatico sulla transizione ecologica. Strade come fiumi nel Catanese per le forti piogge nelle ultime ore, case e strade allagate nella zona di Giarre. Ucraina, pioggia di droni russi nella notte. Blinken va a Bruxelles, incontra il segretario generale della NATO Rutte e promette gli Stati Uniti manterranno gli impegni per Kiev ancora per i prossimi 2 mesi. Calcio, Claudio Ranieri a colloquio a Londra con i Friedkin verso il ritorno sulla panchina della Roma. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la cronaca e la inchiesta che riguarda alcuni dirigenti del comune di Roma, ma non solo. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni in Campidoglio nell'ambito di un'indagine della Procura per corruzione, turbativa d'asta e frode. Tra gli indagati 4 funzionari del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune, ma anche 2 agenti della Polizia Stradale. Sentiamo.
L'inchiesta della Procura di Roma ruota attorno al piano di asfaltature delle strade della capitale e alla figura di Mirko Pellegrini, 46 anni, di Frascati, titolare di un'azienda del settore. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, attraverso denaro o favori come l'assunzione di parenti o amici, l'imprenditore avrebbe corrotto funzionari pubblici per ottenere appalti per interventi di manutenzione poi eseguiti con bitume scadente o risparmiando sui materiali. Inevitabile il risultato. Lungo le strade così riasfaltate, le buche si riaprivano presto. Oltre all'imprenditore, nell'inchiesta sono coinvolti 4 funzionari del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio e 1 di Astral, azienda Strade Lazio che fa capo alla regione. Il suo coinvolgimento sarebbe legato alla presunta manipolazione del sistema viario per la Ryder Cup, il torneo internazionale di golf. Tra gli indagati anche 2 agenti della Polizia Stradale. Le accuse contestate: corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture in appalti che riguarderebbero anche fondi per il Giubileo. Oltre che negli uffici comunali, perquisizioni sono scattate nella sede legale, nella filiale di un istituto di credito dove sarebbero stati aperti 170 conti correnti a favore di prestanome dell'imprenditore. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Oggi alla conferenza sul clima in corso a Baku in Azerbaigian, l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito la posizione dell'Italia nell'ambito dei negoziati internazionali. L'Italia chiede, privilegia, ha detto Meloni, un approccio pragmatico e non ideologico per la transizione ecologica sostenibile.
Nella transizione energetica vediamo ripetere gli errori del passato, in una esplosione di ingordigia che schiaccia i poveri, una corsa alle risorse con comunità sfruttate, diritti calpestati e l'ambiente distrutto. È l'affondo del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres alla COP29 di Baku, da dove è tornato anche a lanciare un nuovo appello contro l'ulteriore aumento atteso del riscaldamento globale di almeno 1,5 gradi. E se giganti come Stati Uniti e Cina si impegnano ad accelerare il taglio delle emissioni di metano e altri gas serra causa del 50% del cambiamento climatico, la Premier Meloni rilancia sul nucleare. Fonte di energia pulita, sicura e illimitata, dice Meloni, ricordando che l'Italia, da presidente del G7, ha organizzato il primo incontro sulla fusione nucleare insieme con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E un invito a far presto arriva anche da Bergoglio, attraverso il segretario di Stato Parolin a Baku. Preservare il creato aiuta anche a tutelare la pace, dice Papa Francesco. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di clima, in queste ore una serie di violenti nubifragi si sono abbattuti sulla Sicilia orientale, in particolare nella zona del comune di Giarre, in provincia di Catania, dove sono scesi 400 mm di pioggia in 6 ore, allagando case e strade.
Almeno tre sono le auto trascinate dai fiumi di acqua e finite in mare al porticciolo di Torre Archirati, frazione di Riposto, lungo la costa ionica, dove tra Giarre e Acireale sembra essersi concentrata l'allerta arancione diramata ieri. Tantissimi gli allagamenti e le frane, un'intera famiglia con due disabili in casa è stata soccorsa dai vigili del fuoco. La scorsa notte alcuni automobilisti sono stati bloccati sulla strada 18 Messina-Catania allo svincolo di Giarre. Il tratto è ancora chiuso fino a Siracusa. Ad Acireale è franato un pezzo della timpa sopra l'hotel Santa Tecla Pala, sta interrompendo la provinciale. Con il passare delle ore la situazione appare sempre più critica sulla costa catanese a causa delle piogge persistenti che stanno scaricando enormi accumuli. Il servizio informativo agrometeorologico siciliano conferma in tempo reale sono caduti 92 mm di acqua in una sola ora. In questa zona rallentata anche la circolazione ferroviaria, mentre al momento appare regolare l'attività all'aeroporto di Catania. Letizia Carrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania.
Ancora con la cronaca ci spostiamo a Roma. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni che si era sottoposta ad un intervento di rinoplastica.
Sono due le persone, padre e figlio, finite nel registro degli indagati per l'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di Margaret Spada. Si tratta dei titolari del centro medico di Roma, dove la ragazza di 22 anni si è sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale per un intervento di rinoplastica. La giovane di Lentini, in provincia di Siracusa, aveva rintracciato il medico tramite una pagina sponsorizzata su TikTok e si era poi recata nella capitale per l'intervento. Dopo la somministrazione dell'anestesia, però, si è sentita male, ricoverata in ospedale e deceduta il 7 novembre dopo alcuni giorni di coma. Nella struttura, secondo quanto emerso, non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione relativi all'operazione. Per chiarire le cause del decesso sarà comunque necessaria l'autopsia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuova aggressione ad un sanitario a Reggio Emilia, questa volta un 16enne ha sferrato un pugno in faccia ad un infermiere del pronto soccorso ed è stato poi denunciato con l'accusa di lesioni. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando il minorenne si era presentato all'ospedale in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, probabilmente dovuto a sostanze stupefacenti. Dopo l'intervento dei carabinieri è scattata la denuncia, l'infermiere ferito e ha dovuto ricorrere alle cure mediche, è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni. Adesso facciamo il punto sulla manovra di bilancio con le opposizioni che chiedono al governo di fare di più per la crescita e dopo i sindacati oggi il governo stesso incontra le imprese.
Dopo il lungo incontro con i sindacati, concluso lunedì con la conferma dello sciopero generale da parte di CGIL e UIL, oggi pomeriggio saranno le imprese a sfilare a Palazzo Chigi per un confronto sulla manovra, una legge di bilancio ispirata al buonsenso che concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono e il potere di acquisto delle famiglie, ribadisce la Premier Meloni stamattina in un messaggio all'Assemblea di Confimi. Parla invece di manovra all'insegna del l'austerità fatta di tagli e senza investimenti, la segretaria del PD Schlein, che come gli altri leader dell'opposizione oggi ha illustrato i contenuti degli emendamenti presentati dal suo partito. Dalle forze di centrosinistra sono arrivate anche una serie di proposte congiunte su sanità pubblica, salario minimo, automotive e congedi paritari. Alla ricerca di risorse da destinare al taglio dell'IRPEF, il governo intanto ieri ha riaperto di un mese i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale ed ha annunciato che sarà raddoppiata la platea dei beneficiari del bonus Natale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Torniamo all'estero. In Ucraina sono 90 i missili e i droni che sono stati lanciati dalla Russia nelle ultime ore contro diverse zone del paese. Secondo il presidente ucraino Zelensky sono stati abbattuti. Oggi a Bruxelles intanto il segretario di Stato americano uscente Blinken ha assicurato al segretario generale della NATO Rutte che gli Stati Uniti manterranno il loro sostegno a Kiev anche nei prossimi 2 mesi.
Non solo il Donbass, a venire attaccata è anche la capitale ucraina, che da 73 giorni non era nel mirino di Mosca. Stamattina però la Russia ha lanciato un attacco combinato con 90 fra missili e droni sulla città. Sono stati utilizzati missili da crociera lanciati dall'aria, missili balistici e droni. L'allarme aereo è scattato alle 7:30 locali, le 6:30 in Italia, e l'attacco è durato più di 2 ore. Secondo Zelensky, i missili e i droni sono stati tutti abbattuti. Intanto ci si chiede cosa accadrà all'Ucraina se e quando il nuovo presidente americano Trump si sfilerà dall'impegno. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, espressione dell'amministrazione Biden, è oggi a Bruxelles, dove ha rassicurato sui prossimi 2 mesi e ha lanciato un monito sulla presenza di truppe nordcoreane che combattono per Mosca in Ucraina.
North Korean forces injected into the battle and now quite literally in combat, which demands and will get a firm response.
Bisognerà dare una risposta alla presenza di truppe nordcoreane e lo faremo, ha detto Blinken, mentre il segretario generale della NATO Rutte ha detto che d'ora in poi l'Unione Europea però dovrà fare di più. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stesso nel rispetto della sua Costituzione. Così, con queste parole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è riferito oggi alle parole di Elon Musk, che aveva detto a proposito dei giudici che non avevano convalidato il trattenimento di alcuni migranti in Albania, devono andarsene. Mattarella ha invitato Musk a rispettare la sovranità degli altri paesi, ma lo stesso Musk poco dopo ha di nuovo insistito, ritwittando: questo è inaccettabile, il popolo italiano vive in una democrazia o è una autocrazia non eletta a prendere le decisioni? Forse Elon Musk ignora che la democrazia italiana prevede la divisione dei poteri e quello giudiziario non è eletto. In ogni caso, Elon Musk entra nella squadra di Donald Trump. Sentiamo.
Da tempo si era ritagliato un ruolo da consulente e sostenitore e ora Elon Musk ha un incarico ufficiale. Nel nuovo governo Trump è sempre più potere. Il tycoon ha nominato la guida del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, il cosiddetto DOGE. Musk spianerà la strada per smantellare la burocrazia, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali. Diventerà potenzialmente, sostiene Trump, il progetto Manhattan dei nostri tempi. La preannunciata nomina ha già suscitato forti preoccupazioni per il potenziale conflitto di interessi di Musk, uno dei maggiori contractor del governo federale, le cui attività imprenditoriali, dall'intelligenza artificiale alle auto senza pilota, sono soggette a leggi e regolamenti. Quanto alle altre nomine, nuovo capo del Pentagono sarà il 44enne Pete Hegseth, veterano di guerra, pluridecorato e conduttore per 8 anni di TV Fox. Ha usato quella piattaforma per combattere a favore dei nostri militari e veterani e il nostro esercito tornerà grande, la promessa del tycoon. E poi è arrivata la conferma della nomina di Kristi Noem come segretaria alla sicurezza interna. La governatrice del South Dakota era finita nella bufera per aver sparato al suo cane un cucciolo uccidendolo perché irrequieto e indisciplinato, aveva spiegato. Secondo i network, il tycoon è pronto a nominare agli esteri il 53enne senatore della Florida Marco Rubio, che diventerebbe così il primo segretario di Stato latino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12 minuti, la pagina sportiva con il calcio. Stamattina ultimo allenamento dell'anno a Coverciano per l'Italia di Spalletti, che nel pomeriggio parte per Bruxelles. Domani in Nations League gli azzurri sfidano il Belgio. Intanto Claudio Ranieri è stato chiamato a Londra dalla famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, per trattare un probabile ritorno sulla panchina giallorossa di Ranieri dopo l'esonero di Juric domenica sera dopo la sconfitta con il Bologna. 13:13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Con le notizie di oggi, Mattarella risponde a Musk, nominato nell'amministrazione Trump, sui giudici non eletti rispetti la sovranità degli stati, l'Italia sa badare a se stessa. Perquisizioni in Campidoglio, indagate 6 persone a Roma per corruzione su appalti legati al Giubileo. Giorgia Meloni dalla conferenza sul clima di Baku, serve un approccio pragmatico alla transizione ecologica. Strade come fiumi nel catanese per i forti nubifragi delle ultime ore. Ucraina, droni russi nella notte sul tutto il paese. Blinken a Bruxelles rassicura Stati Uniti impegnati ancora per 2 mesi a Kiev. Calcio, Ranieri a colloquio a Londra coi Friedkin verso il ritorno sulla panchina della Roma.
We need a balanced energy mix to enhance the transition process. We must use all available technologies, not only renewables, but also gas, biofuels, hydrogen, CO2 capture, and in future nuclear fusion, which could produce clean, safe, and limitless energy.
Così Giorgia Meloni oggi nel suo intervento a Baku, alla conferenza dell'ONU sul clima, ha partecipato uno tra l'altro dei non moltissimi leader che saranno presenti in questi più di 10 giorni di conferenza delle parti sul clima. L'intervento di Giorgia Meloni l'abbiamo anche un po' riassunto nella prima parte di Effetto Giorno, sostanzialmente invitava ad un approccio più pragmatico sulla transizione energetica, in particolare non possiamo fare a meno dei combustibili fossili, ha parlato di fusione nucleare che però è ancora di là da venire, oltre che del contributo delle energie rinnovabili. Partiamo da qua, ma intanto tra poco parleremo proprio di Baku, faremo il punto sui negoziati però cominciamo con insomma sembra un volo pindarico, ma in realtà quello che sta accadendo in Sicilia in queste ore, dove c'è stata un'allerta arancione per il maltempo, ma dove le fortissime piogge cadute concentrate tutte su una zona, quella di Giarre, nella zona della Sicilia orientale, guardando le immagini fanno ricordare molto da vicino quello che è accaduto a Valencia, ma fortunatamente molto molto più in piccolo. Davide Vasta, sindaco di Riposto in provincia di Catania, nella zona colpita da queste fortissime piogge, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, io devo dire, guardando le immagini stamattina ci siamo impressionati, poi abbiamo letto le notizie, auto trascinate via dall'acqua che scorreva veloce lungo le strade che sono diventate dei veri e propri fiumi, case allagate, proprio come abbiamo visto anche a Valencia. Fortunatamente però la situazione mi sembra un pochino più ridimensionata, non voglio fare paragoni che potrebbero sembrare eccessivi. Ci racconti lei come sta andando questa mattinata?
Allora, sicuramente per noi non siamo ai livelli di Valencia, questo fortunatamente è sicuro. Per noi comunque è un evento diciamo molto straordinario, perché ricordiamo una cosa simile soltanto nel 95, oggi però è caduta più del doppio della quantità di acqua che abbiamo avuto l'ultima volta che c'è stata una grande alluvione come
cioè
questa,
più del doppio rispetto a quella del 95, che già fu straordinaria,
già fu, dove ci furono dei danni non indifferenti e se ne parlò per anni. Sì, oggi è stata una situazione davvero devastante, che ha preso diciamo il lato sud della città, quindi non tutta la città ma soprattutto il lato sud, quindi la frazione di Altarello e Torre Archirafi, dove scorrono pure 2 torrenti che sono esondati, e quindi la situazione poi è degenerata per questo motivo.
Ecco, quindi ci sono fiumi esondati, l'acqua che scorreva sulle strade, l'abbiamo vista, era quella che usciva dai fiumi o era
dai
l'acqua
torrenti.
Dai
sì,
torrenti?
Sì, sono torrenti che diciamo si attivano solo in caso di piogge, non sono fiumi, sono torrenti che si attivano in caso di piogge, tra l'altro pure manutenzionati, diciamo regolarmente, chiaramente non si fanno interventi mensili, ma comunque erano stati fatti degli interventi importanti in entrambi i torrenti. Quindi oggi noi a Riposto, tra l'altro, prendiamo le acque di tutti i paesi pedemontani, perché noi siamo sul mare, Torre Archirafi è proprio sul mare.
Tra l'altro prima di queste piogge, sindaco Davide Vasta, sindaco di Riposto, era tutto secco, immagino, perché non pioveva da un po' in Sicilia, da molto, c'è siccità,
no,
o no?
Diciamo che da una settimana, da una decina di giorni abbiamo riniziato con le piogge dopo diversi mesi di
siccità,
sole e siccità. Sì,
l'acqua
sì.
Però è riuscita a penetrare un po' anche in profondità, perché questo è quello che poi serve per contrastare la siccità, o è acqua che sta, diciamo...
Ma guardi, la nostra zona, mi scusi se la interrompo, la nostra sì. zona soffre di poca siccità, perché comunque abbiamo l'Etna che durante l'inverno fa.
Quindi
una
per voi questo fenomeno non è un problema, non avevate quel tipo di condizione che c'è sul resto della
Sicilia. L'acqua da noi fortunatamente non è mai mancata.
Non è mai mancata, meglio così. Senta, sindaco, l'ultima cosa che le chiedo: non avete notizie, insomma, di persone disperse o cose di questo genere?
Al momento l'unica notizia, diciamo, più grave, a parte le case allagate, ma dove non c'è pericolo di vita, è un'auto sott'acqua, quindi che è finita a mare a Torre Archirafi. I sommozzatori dei vigili del fuoco si stavano immergendo a quest'ora, probabilmente lo hanno fatto per verificare che non ci fosse nessuno dentro.
Va bene, fermiamoci qua, io ringrazio il sindaco di Riposto, però c'è anche la zona di Giarre, che è un paese ancora più grande, coinvolto sempre in provincia di Catania. Vedremo poi nel corso della giornata quali sono le notizie. Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, quanta pioggia è caduta su quella zona della Sicilia nelle ultime ore?
Allora, buongiorno innanzitutto. A Giarre, ad esempio, che io sappia, sono caduti quasi 100 mm in un'ora, però da quello che mi risulta, come cumulati nelle ultime 24-48 ore, stiamo parlando di cumulati anche oltre i 300 mm di pioggia in zona, quindi sono valori veramente eccezionali, perché di fatto cadono in pochissimo tempo e causano queste alluvioni lampo. Ecco, avevo letto anche di 400 mm, ora sono valori che andrebbero un attimo verificati. Comunque sul dato di Giarre sono abbastanza sicuro,
avevo letto anch'io 400 esatto. mm in 6 ore, e lo riportava un sito di meteorologia, però sono, diciamo, dati che poi devono trovare conferma.
Sì, esatto, però stiamo parlando di centinaia di millimetri caduti in poche ore, questo sì, anche perché, come diceva giustamente il sindaco, i torrenti che sono esondati, che sono al regime ovviamente torrentizio, dice il nome stesso, soprattutto in zone come la Sicilia, per quanto uno possa effettuare una manutenzione attenta e rispettosa, simili quantitativi d'acqua non possono essere trattenuti da un reticolo così piccolo.
Jacopo Bencini, presidente Italian Climate Network, parliamo di COP29 a Baku, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, in apertura sentivamo Giorgia Meloni che diceva ci vuole un approccio pragmatico alla transizione energetica, perché altrimenti non è sostenibile, no? Dal punto di vista sociale ed economico la transizione. Ieri però il premier spagnolo Sanchez, con Valencia alle spalle, ha fatto un discorso di segno opposto, mi sembra, cioè ha detto dobbiamo darci da fare, no? Quindi nasce così, anche nel segno di questa contraddizione, come sempre, questa terza giornata di COP29?
L'approccio più pragmatico alla transizione ecologica è investire in energie rinnovabili. Senza dubbio, visti i costi e lo sviluppo assolutamente competitivo anche sui mercati di queste tecnologie. La presidente Meloni a Baku ha voluto ribadire l'importanza del nucleare di nuova generazione per l'energy mix italiano.
La fusione
nucleare, tecnologie che non saranno pronte su scala commerciale prima di anni e purtroppo insegnano anche gli eventi delle ultime settimane, la transizione ecologica va messa in atto adesso in termini di riduzione delle emissioni, che dovrebbe essere un tema di questa COP, che però forse non è partita proprio con il piede giusto e comunque le aspettative erano abbastanza basse. Oltre a Meloni e Sanchez, aggiungo che il presidente dell'Azerbaijan Aliyev ieri, il suo intervento, ha voluto sottolineare che in fin dei conti per alcuni paesi il petrolio è un dono di Dio. Ecco, nel nostro bollettino di stamane abbiamo un po' analizzato questa situazione politica che si viene a creare col Leader Summit.
Allora, va anche detto, ricordo che Italian Climate Network, come già abbiamo fatto anche alla scorsa COP, segue, è una ONG che si occupa di clima, che viene invitata anche proprio a monitorare, no, i dialoghi, i negoziati in corso, che sono sì tra istituzioni, rappresentanti istituzionali, ma anche da parte di associazioni, della società civile, che stanno lì appunto a osservare, a monitorare, quindi segue i negoziati. Va anche detto però, Bencini, che effettivamente il presidente dell'Azerbaigian ha anche detto è l'Europa, cioè noi produciamo di più perché l'Europa ce lo sta chiedendo, cioè anche Sanchez, anche lì, cioè tutti, anche l'Italia, quindi c'è sempre questa contraddizione, no, tra il paese produttore e il paese che poi utilizza per esempio il gas. Noi usiamo tanto gas.
E l'Europa dovrebbe dare l'esempio invece proprio tramite il Green Deal e il nuovo Clean Industrial Deal anche sullo sviluppo delle rinnovabili e di queste tecnologie. Purtroppo proprio ieri, mentre ascoltavamo Aliyev, Politico Europe è uscito con questo scoop per il quale sembra che l'Unione Europea non riuscirà a presentare entro i tempi stabiliti, entro primavera, il nuovo piano clima, l'NDC come si chiama, sotto l'accordo di Parigi, per tensioni politiche a metà tra Varsavia e Bruxelles. Ricordiamo che adesso la Polonia detiene la presidenza del Consiglio europeo. Questa non è stata una buona...
Ricordiamo però questo target. Che target era, che obiettivo era esattamente?
L'Unione Europea ormai da mesi discute a Bruxelles e a Strasburgo di un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti del 90% entro il 2040. Un obiettivo quindi intermedio tra il Fit for 55 e il net zero 2050. Non sembra però che si riuscirà ad arrivare entro la fine di primavera alla consegna del nuovo obiettivo, che sarebbe la tempistica in realtà data a tutti i paesi, con il Regno Unito che ieri ha già presentato con largo anticipo il proprio nuovo piano.
È un po' il segno in chiave europea di quello che diceva Meloni, che dicevamo in apertura, le parole di Meloni, un approccio pragmatico, che vuol dire però ci metteremo un po' più di tempo ad arrivare a questi obiettivi, perché altrimenti non è economicamente e socialmente sostenibile. Questo è il punto di vista, per esempio, del governo italiano, ma non solo, e che in Europa Bencini sta prendendo piedi. Quindi l'Europa perde un po' la guida anche di questi negoziati, che era stata invece l'area del mondo che spingeva di più.
Beh, storicamente i negoziati sotto l'accordo di Parigi funzionano se si hanno Stati Uniti, Unione Europea e Cina più o meno allineati. Siamo in una fase di transizione con gli Stati Uniti, che potrebbero addirittura uscire non solo di nuovo dall'accordo ma dall'intera convenzione quadro del 92, uscendo di fatto totalmente dai negoziati. L'Unione Europea forse sta un po' arrancando in questi primi giorni di COP, dovremo vedere però come, soprattutto la prossima settimana, si troveranno punti di caduta sulla Cina, soprattutto sull'obiettivo principale di quest'anno, che è quello del nuovo obiettivo globale di finanza climatica 2025-2035.
Ultima cosa, Jacopo Bencini, presidente Italian Climate Network, poi ci risentiremo nei prossimi giorni per seguire i negoziati della COP29. È iniziato anche la discussione e il negoziato diplomatico sul capitolo principale, forse, quello della finanza, mi pare.
Sì, le opzioni che avevamo analizzato durante l'estate sul nostro sito italiaclima.org sono ancora tutte sul tavolo. Non c'è un testo negoziale vero e proprio, una bozza vera e propria, si ha piuttosto una bozza di molte pagine con tante opzioni. Di cosa si parla? Un obiettivo unico o un obiettivo multistrato, un obiettivo composto solo di finanza pubblica destinata ai paesi più fragili e più bisognosi, oppure mobilitazione pubblico-privata? Si parla di trillions, quindi di migliaia di miliardi di dollari da mobilitare all'anno, ma quanti e su quale scala temporale? Queste domande sono ancora tutte aperte, con una decina di opzioni sul tavolo. Nei prossimi giorni vedremo come le delegazioni troveranno un punto di caduta per darsi questo nuovo obiettivo, che però sappiamo già sicuramente sarà molto superiore ai 100 miliardi di dollari che risalgono ormai a Copenaghen 2009.
Assolutamente, grazie Bencini. E l'ultima cosa, torno con Giulio Betti, climatologo meteorologo del CNR. Intanto c'è un altro record infranto, mi pare, di calore: 23 gradi in Islanda, quasi 23 gradi a novembre.
Esatto, 22 gradi e 9 in Islanda, ma la cosa incredibile di questo dato è che questa temperatura si è mantenuta intorno ai 20-23 gradi fino a mezzanotte, cioè fino al tramonto, ben oltre il tramonto artico, perché comunque sappiamo che in questo periodo la luce ne arriva ben poca in Islanda. E diciamo che ci sono stati venti intensi, c'è stata anche una situazione barica particolare, ma oltre a questo dato eccezionale che veramente lascia bocca aperta, sono cadute decine di record storici di novembre su gran parte dell'Islanda, perché è stata raggiunta da una massa d'aria caldissima per l'Islanda e per la stagione.
Ultimissima cosa, Giulio Betti, queste piogge sulla Sicilia orientale continueranno, e più in generale il meteo dei prossimi giorni in Italia?
Per fortuna condizioni meteo in miglioramento sulla Sicilia, per fortuna per quanto riguarda i nubifragi, peccato per quanto riguarda la siccità in realtà e in altre zone della Sicilia. Torneranno delle piogge nella giornata di venerdì sul nord dell'isola, ma in generale la tendenza è per un'uscita da questa fase di maltempo, mentre da lunedì potrebbero tornare le piogge sulle regioni tirreniche al nord, con la neve che finalmente potrebbe raggiungere in maniera consistente le Alpi. Quindi passeremo a una fase di maltempo diverso di tipo atlantico.
Grazie a Giulio Betti, come sempre, climatologo e meteorologo del CNR, che tra l'altro ricordo che questo sabato sarà a Milano per presentare anche il suo libro all'interno di Book City, una serie di appuntamenti per i milanesi. Chi vuole anche venirci appositamente, diciamo, noi siamo contenti. Ha sempre fatto caldo, altre comode bugie sul cambiamento climatico, appuntamento alla centrale dell'acqua, lo diciamo, sì, a Milano, Book City, sabato pomeriggio. Allora, con Giulio Betti, 13.32. Ci fermiamo qua, ritorniamo tra poco con le altre notizie. Se volete, 349-238-6666.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666, tante chiacchiere, pochi fatti, nessuno rinuncia alle comodità per contrastare i cambiamenti climatici. Gianluca, la frustrazione di Gianluca, che è quella di tanti, credo. Poi Matteo scrive: non so se è più comico Mattarella che risponde a Musk o i giornalisti che si esaltano. È vero però che, insomma, nella giornata di ieri è stato un cortocircuito, perché, insomma, Elon Musk è un miliardario, proprietario di tante aziende, geniale quanto volete, ma che non ha ruoli, non ha avuto fino a ieri sera ruoli di nessun tipo, twitta 100 volte al giorno, tutti a rispondergli, effettivamente era un po' comico. Però va detto che oggi Musk è stato nominato nell'amministrazione Trump, quindi ha un ruolo politico, ecco perché credo Mattarella oggi gli dedica un po' del suo tempo per rispondergli. Il punto di oggi.
Il punto di Alberto Orioli.
Elon Musk con la maglietta Occupy Mars, occupate Marte. Elon Musk, che per mesi accredita il match di lotte pugilato con Mark Zuckerberg di Meta, con lui però sodale nella campagna di annunci di popolarità. Elon Musk che riempie i social network X di filmati su risse e pestaggi, più o meno casuali, quotidiani, fatti per strada, un po' rischio, un po' vendetta. Elon Musk, proprietario del social network che ha 204 milioni di seguaci, che ha inventato la Tesla, con cui invade l'Europa, che è proprietario di Starlink, la società che gestisce i satelliti per garantire l'accesso a internet, che a volte significa vita o morte, come in Ucraina. Elon Musk nominato da Donald Trump a capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, con l'incarico testuale di usare la bomba atomica contro leggi, leggine e burocrazia. In questo mondo che cerca disperatamente la pace, c'è sempre un'idea guerresca legata all'immaginario che circonda il geniale imprenditore di origini sudafricane, anche quando vorrebbe che i giudici italiani se ne andassero. In effetti, in un mondo senza giudici sarebbe tutto più semplice per i geni come lui. È per noi persone normali che probabilmente tutto diventerebbe più difficile.
Adesso torniamo sul pianeta Terra e parliamo di notizie molto molto concrete, come per esempio le novità che arrivano per quanto riguarda il fisco. Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Concordato bis senza forfettari, bonus Natale, platea più estesa, è il titolo che avete scelto oggi sul Sole per spiegare le novità arrivate ieri. Partiamo, Giovanni, dal bonus 100 euro, l'ennesimo bonus, si estende un po' la platea dei beneficiari, spiegaci.
Sì, ne avevamo parlato proprio qui con voi il giorno in cui era stato approvato, sì, l'emendamento al decreto omnibus. L'idea è quella di destinare maggiori risorse per questo bonus, che viene erogato automaticamente in busta paga ai lavoratori dipendenti che hanno redditi fino a 28.000 euro. Questo requisito non dovrebbe cambiare, ma attenzione, verrebbero recuperati anche le famiglie cosiddette monogenitoriali, perché la formulazione attuale prevede, ovviamente, perché venga erogato il bonus, che ci sia un figlio, ma che ci sia, come dire, un rapporto ci siano due coniugi, quindi non separati, non divorziati. L'idea è quella di andare a recuperare anche le famiglie che hanno un solo genitore, naturalmente rispettando i limiti di reddito dei 28.000 euro, che aveva fatto molto discutere proprio questa esclusione all'epoca dell'approvazione della norma, proprio perché si faceva in qualche modo, non si considerava un'ampia fetta della popolazione italiana che appunto è composta da famiglie ormai con un solo genitore, per effetti anche dell'evoluzione della società. Quindi, insomma, questo dovrebbe essere un correttivo che verrà apportato al bonus. Ricordo che il bonus è erogato direttamente nelle tredicesime, ma bisogna fare un'autodichiarazione azione, per cui le pubbliche amministrazioni hanno già fissato una scadenza al 22 novembre, quindi
no, rido
attenzione
perché... sì, vabbè,
attenzione,
insomma,
sì, no, perché chiaramente sui datori di lavoro a doverlo erogare devono sapere se i dipendenti che ne fanno richiesta ne hanno diritto o meno. Questo è, quindi diciamo i tempi sono molto stretti, perché ovviamente le tredicesime poi vengono erogate, come
100
sappiamo,
euro lordi o netti?
Stavano 100 euro netti, perché era già una prestazione che era arrivata con la norma istitutiva del decreto omnibus, e quindi non saranno tassati.
Meglio che niente, comunque sono sempre 100 euro, e questo sì. Però l'altra questione è quella dell'estensione annunciata tante volte, insomma, ci siamo arrivati dei tempi del concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre. Non ho capito qui se poi possiamo parlare tecnicamente, Giovanni, di un condono o no. Che cos'è questo intervento che viene prorogato, ricordiamolo?
Allora, il concordato tecnicamente non è un condono, perché semplicemente viene le partite IVA interessate praticamente accettano un risultato del reddito che viene predeterminato dal fisco. Sostanzialmente il fisco stima, sulla base delle banche dati, dell'andamento dell'attività del soggetto, del settore in cui opera, che ci sia un determinato reddito per il 2024 al 2025, cosa che diciamo fa già per l'anno in corso attualmente con le cosiddette pagelle fiscali. Il nome tecnico si chiama ISA, lo fa per il 2024 e il 2025, cioè, o meglio l'ha già fatto per il 2024-2025. Sono circa 500.000 complessivamente le partite IVA che hanno aderito, comprensive anche di una piccola quota, una quota minoritaria, insomma, dei soggetti di regime forfettario in flat tax. L'idea del governo è quella di estendere, cioè è quella di riaprire le possibilità di aderire, a condizione però che la dichiarazione dei redditi sia stata già trasmessa entro il 31 ottobre, quindi non possono aderire quelli che non hanno trasmesso la dichiarazione entro il 31 ottobre.
Ok.
Con questa nuova finestra è evidente l'obiettivo di cercare di incassare un po' di più. Le stime attuali parlano di 1,3 miliardi di gettito da quelli che hanno aderito fino al 31 ottobre scorso, e quindi sostanzialmente questo potrebbe far lievitare un po' il montante da poi da destinare prioritariamente, come ci dice il decreto collegato alla manovra, alla riduzione degli aliquote IRPEF.
Un gioco delle tre carte, diciamo, un pochino.
Il problema è che obiettivamente oggi c'è stata anche un'interrogazione al ministro Giorgetti alla Camera oggi pomeriggio, e quindi vengono chiesti chiaramente appunto su queste cifre che sono circolate ufficiosamente e non ancora ufficialmente, però insomma bisogna vedere se queste risorse che arriveranno al concordato poi serviranno basteranno effettivamente a fare questa operazione di riduzione di aliquote. Ricordo una cosa, l'abbiamo scritto nell'articolo di oggi sul Sole 24, sono tutte risorse una tantum, quindi possono finanziare al massimo un anno.
E va bene, Giovanni Parenti, grazie, alla prossima, a presto. Ci fermiamo tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.